tema è come è cambiato il rapporto tra raccontare di sport anni fa e farlo oggi, quindi lo sport e i media. Come mai parlare di sport prima si sorrideva un po' con la domenica sportiva, con le battute, poi adesso che abbiamo proprio gnocchi, teocoli, semafori, è più
No, no, la domenica
divertente.
sportiva è semaforo.
Prego.
Lasciamo stare un momento gli gnocchi e i semafori. Il tema è molto interessante, estremamente interessante ed è sempre attuale. È cambiato molto, ed è cambiato anche forse il modo di essere del giornalista sportivo. Un tempo il giornalista sportivo era ritenuto un qualcosa di meno, giornalista sportivo. Tant'è vero che mia mamma e mio padre, che non ci sono più, quando cominciai questa professione, avendo io seguito all'università il corso di studi in filosofia, pensarono a una cosa un po' di una diminuzione, no? Quasi. Io ho sempre ritenuto, e ne sono fermamente convinto col passare degli anni, sono a gennaio 40 saranno gli anni dall'inizio della mia attività professionale, che invece il giornalista sportivo, quantomeno per come lo intendo io, sia esattamente il contrario, ovvero qualcosa di più di un giornalista normale. E mi spiego, non è solo un fatto di corporazione, siccome da 40 anni faccio giornalista sportivo, ma non ho fatto solo quello, allora devo difendere la categoria. No, anzi, premetto subito che è una categoria alla quale spesso non mi onoro di appartenere. E quindi non ne faccio una divisa corporativa, faccio soltanto un'analisi molto semplice. Il giornalista sportivo deve essere giornalista e deve essere sportivo. Dice, beh, è facile, questa è una banalità, pensiamoci. Il giornalista sportivo non può permettersi di ignorare la situazione politica, la composizione del governo, le situazioni internazionali, l'andamento dell'economia. Semplicemente perché ci deve fare i conti, pur essendo giornalista sportivo. Perché? Perché a maggior ragione con l'evolvere del fenomeno sportivo l'economia è diventata importante, vedete quanti problemi di bilanci, di fallimenti, di idoneità all'iscrizione ai campionati, di scambi, compravendite, plusvalenze, calciopoli, tangentopoli, eccetera, eccetera, eccetera. La politica si può ignorare? No, lo sport si svolge in un contesto. Si svolge in un'isola più o meno felice, si svolge nel contesto del quale fa parte. Un giornalista sportivo può permettersi di non sapere chi è il Presidente del Consiglio, quali sono i ministri, quantomeno quelli principali, può permettersi di ignorare le tensioni internazionali quando un'Olimpiade, un Mondiale, un Europeo, una qualsiasi manifestazione comporta il sapere dove si vada a raccontare un certo fatto. Non può ignorarlo. Un giornalista apolitico, giornalista politico, accidenti, ben più che un giornalista sportivo, naturalmente saprà, o dovrebbe sapere a menadito, la composizione del governo. Può ignorare la composizione della nazionale? Sì, certo che può ignorarla. Nessuno chiederà mai a un giornalista politico di recitare la formazione tipo della nazionale, o sapere Lippi perché per come abbia lasciato nel 2006 o perché si sia incazzato l'altro giorno, tanto per usare le sue stesse parole, o tante altre cose che riguardano lo sport. Nessuno gliene chiederà mai conto e per fare il suo lavoro non ha bisogno di sapere se Totti funziona meglio da prima punta o da seconda punta, se Tombolini sia stato un buon arbitro oppure no, è stato un buon arbitro sicuramente. Anzi, vi ringrazio perché mi avete offerto la possibilità di passare qualche ora qui nella sua regione con Daniele e con la sua deliziosa signora. Torniamo a noi. Il giornalista sportivo deve essere qualcosa di più di un giornalista normale, perché deve sapere tutto il resto e in più deve sapere di sport. Ribadisco, il giornalista politico, il giornalista di esteri, il giornalista di economia non deve sapere se Bolt ha fatto il record dei 100 metri, non gli serve, non gli importa, può interessargli perché è un appassionato, ma è un altro discorso, non gli serve per il suo lavoro. Vi faccio un esempio. Anno 1985, finale di Coppa dei Campioni a Bruxelles. Tragedia, come tutti sappiamo, Aizel, stadio Aizel, morti. E e tutto quello che ne è seguito. Cosa hanno fatto quella sera i giornalisti sportivi, me compreso, anche se non ero allo stadio, ma ero in studio a Roma? Si sono trasformati sostanzialmente in giornalisti di cronaca, perché a quel punto la valutazione della partita, se il rigore per la Juventus ci fosse o meno, se la vittoria fosse stata valida o meno, era l'ultimo dei pensieri. Qual era il primo dei problemi? I morti, i feriti, come fosse successo, il perché fosse successo, se le misure di sicurezza fossero adeguate, se le strutture dello stadio fossero adeguate. Tant'è vero che da quella finale in poi si sono adottate misure preventive, eccetera, di ben altra natura. Tutto il gruppo di inviati sportivi a Bruxelles, all'Aisel di quella sera, si è naturalmente e proprio istantaneamente trasformato in un gruppo di inviati di cronaca. Sic et simplicit. Proviamo a fare l'ipotesi opposta. Un gruppo di inviati al Parlamento europeo, di giornalisti che seguono i lavori del Parlamento europeo, ipotizziamo per uno sciopero totale delle compagnie aeree europee, a un certo punto viene chiamato dalle rispettive redazioni a coprire una finale di Coppa dei Campioni a Strasburgo, naturalmente solo un'ipotesi. Siamo sicuri che quei giornalisti coprirebbero una finale di Coppa dei Campioni dal punto di vista sportivo così bene come i giornalisti sportivi coprirono l'evento di cronaca nera dell'85? Io non ne sono sicuro e credo di non essere il solo. Questo soltanto per dire che la figura del giornalista sportivo è, come o dovrebbe essere, come dicevo nell'assunto iniziale del discorso, un qualcosa di più. Un qualcosa di più. Un giornalista capace di tenere insieme il tutto. Anche perché, e qui ci agganciamo al discorso di resistere che veniva fatto poco fa, bisogna anche essere in grado di resistere alla tentazione di considerare soltanto quello sport di cui parliamo sempre, il grande calcio, la Formula 1, i grandi giri d'Italia, Tour de France, che come il vero sport. Quelli non sono il vero sport, quelli sono spettacolo. Il vero sport, etimologicamente inteso e culturalmente inteso, è quello, non è per blandire, che fate voi con queste iniziative e tante altre in Italia. Adesso parliamo di questa perché siamo qui. Il vero sport, per come è nella sua natura lo sport, ovvero opportunità di misurarsi con se stessi e con gli avversari, opportunità di sapersi misurare e prendere le distanze, come recita la famosa poesia di Kipling che è riportata sulle porte di Wimbledon non a caso, di saper prendere le distanze dalla vittoria e dalla sconfitta, che sono, come scrive Kipling, le due più grandi imbroglioni della storia. Perché nulla come una vittoria ti esalta e quindi ti può far perdere il senso della misura, nulla come una sconfitta ti deprime e dunque ti può far perdere il senso della tua autostima e della tua reale dimensione. Questo è il senso dello sport, ovvero misurarsi. Attenzione, trovo assolutamente inconcepibile, e De Coubertin non ha mai inteso questo, dire l'importante è partecipare. Nessuno partecipa per partecipare. L'importante è partecipare al meglio cercando di vincere, ma sapere accettare la sconfitta. Si può pensare di partecipare alla competizione sportiva per perderla? Non credo. Sarebbe anche poco divertente, immagino, no? E quindi verrebbe meno l'assunto fondamentale dello sport. Allora, il giornalista sportivo deve sapere resistere alla tentazione di considerare che lo sport vero sia lo sport iperprofessionistico, che come peraltro sappiamo fa anche abbastanza male, perché naturalmente se noi una macchina la tiriamo per 300.000 km, la sfondiamo. Se li facciamo fare 80, 100, 150.000 la utilizziamo al meglio, e siccome il corpo umano altro non è che una macchina, è evidente che se un corpo umano per 15-20 anni viene lavorato al massimo, un po' ne risentirà, inevitabilmente, no? Tanto per dirla in maniera molto banale. E quindi, resistendo a questa tentazione, saper inquadrare quello che è il valore vero dello sport, che è fatto di tante cose, di tante manifestazioni, delle quali non è come dire, obbligatorio parlare, scrivere, raccontare televisivamente. Non possiamo nemmeno partire dal concetto che tutto debba avere una proiezione televisiva, una proiezione sui giornali, una proiezione nella narrazione. Lo sport non si fa per essere visti o raccontati. Lo sport si fa per misurarsi con se stessi. Lo sport si fa per apprendere a stare insieme. Lo sport si fa per capire che ci sono delle regole, che poi saranno le stesse identiche regole della vita. Un momento di gruppo, un momento di individualità. Ci sarà sempre un momento nella vita in cui sarai solo e dovrai decidere da solo, e ci saranno sempre tanti momenti in cui farai parte di un gruppo e dovrai decidere insieme col gruppo. Questo è lo sport. E questo è lo sport che i giornalisti sportivi dovrebbero essere in grado di tenere presente, resistendo, rieccoci, alla tentazione di fare dello sport super professionistico una sorta di totem o di unica immagine possibile. Faccio ancora un esempio e poi cerco di non dilungarmi troppo. Ma una Formula 1 è una macchina? Ovvero, guidare una Formula 1 ha un qualche rapporto con guidare la macchina? No. Chiunque di noi, a meno che non ci sia qualche pilota in sala, credo che se venisse calato nel monoposto della Formula 1 andrebbe a sbattere nemmeno la prima curva, penso subito, contro il muro dei box. Perché è un'altra cosa, è un'esasperazione del concetto di guida e di velocità. Le esasperazioni, e qui mi soccorrono i miei lontani trascorsi filosofici, non possono che essere più lontane dal vero di quanto sia, come dire, l'applicazione o la materializzazione mediana di un concetto o di una cosa. Se una cosa la esasperi, è ancora quella cosa lì, ma è molto più lontana dal vero. Lo sport professionistico è una cosa fortemente esasperata. È naturalmente una splendida fabbrica di emozioni collettive, perché questo è. Tanto è vero che probabilmente fra 5 minuti ci troveremo qui a parlare della Juventus, della Fiorentina, della Roma, del Milano, di quant'altro. Perché comunque è un'emozione collettiva alla quale partecipiamo, alla quale ci piace partecipare, alla quale è bellissimo partecipare, così come è bellissimo raccontarla, tenendo ben presente che non è quello lo sport. Lo sport è un altro. Lo sport è quello di base, lo sport è quello dei ragazzi, ma anche quello degli attempatelli come me, che ancora amano fare sport, perché comunque ancora amano misurarsi, senza naturalmente le esasperazioni del professionismo. Si rimpiangono sempre i bei tempi andati delle Olimpiadi antiche, se non quelle antichissime di Atene, quelle di quando si diceva si gareggiava soltanto per una medaglia e non per i soldi. Certo, è vero, è molto bello. Intanto facciamo subito piazza pulita di un equivoco. Anche ai tempi di Atene non è che si gareggiasse per nulla. Gli atleti si guadagnavano una gloria in peritura. Gli artigiani delle città, dove di Olimpia in particolare, facevano, guarda caso, delle, oggi le chiameremmo edizioni speciali di vasi o cose del genere, dedicate ai giochi olimpici, perché insomma sapevano che li avrebbero venduti più facilmente. Il marketing dello sport esisteva già a Olimpia. Ma saltiamo di molti secoli e arriviamo alle Olimpiadi moderne, riassumate appunto dal barone de Coubertin, e alle Olimpiadi, quale in fondo siamo stati abituati a vivere ancora fino agli anni 50-60, ma soprattutto a quelle dell'inizio del secolo scorso. Si diceva sì, quello era lo sport, perché non c'erano in ballo interessi, non c'erano in ballo soldi. Sì, ma chi poteva farle quelle Olimpiadi lì, nei primi del secolo scorso? Chi poteva permettersi di allenarsi e di essere competitivo a quel livello? I ricchi, quelli che venivano dai college, i figli dei signori che facevano la vela, facevano il tennis, facevano il canottaggio. Tanto è vero che quando un fornaretto un po' strano stava per vincere una maratona come Dorando Pietri, fu una cosa clamorosa, poi crollò al suolo anche perché era pieno di doping praticamente, di credo stricnina dell'epoca usata in una certa dose, fece sensazione perché era anche un proletario. Quello era lo sport dei ricchi, perché insomma gli altri dovevano pensare un momentino a portare insieme il pranzo, non dico il pranzo e la cena, ma almeno o il pranzo o la cena, perché ai tempi così era. Quindi non è nemmeno quello il modello a cui possiamo anelare di tornare, no? E peraltro mi sembra che nessuno ci pensi, fortunatamente. Bisogna semplicemente essere in grado di distinguere tra sport e spettacolo. E quindi, arrivando a questo punto al tema che mi è stato lanciato dalla presentatrice, anche nel modo di raccontarlo, evidentemente ci deve essere una modalità diversa. È una modalità che è venuta cambiando negli anni anche per il mutare del panorama tecnico, tecnologico e dell'informazione. Io non so se qualcuno di voi ricordi una scena straordinaria, non mi ricordo se fosse I Soviet Ignoti o L'Audace Colpo dei Soviet Ignoti, uno dei due film che hanno fatto epoca. In uno di questi Vittorio Gassman interpretava un pugile suonato che non aveva mai ottenuto nulla di che, e che proprio per quello infatti si era aggregato a quella banda di sfigati, diremmo oggi, che insomma cercano di realizzare questo colpo improbabile e finiscono male. Il commissario naturalmente subodora qualcosa e convoca tutti quanti al commissariato. Gassman si crea, era un pugile abbastanza suonato, si crea l'alibi perfetto, manda a memoria il pezzo del Corriere dello Sport, facciamo conto, sulla partita di Roma, si presenta al commissario e dice: io ero allo stadio. E il commissario gli fa: bene, mi dica che è successo allo stadio. E lui comincia, non so se qualcuno si ricorda questa scena, ma è straordinaria, comincia a sparare a memoria tutto il pezzo della partita. E il pur bravo portiere non poteva al 24° minuto fare nulla contro il tiro del fortissimo avversario che era entrato in campo, denotando, vabbè, intanto denunciandosi chiaramente, perché era evidente che aveva imparato a memoria l'articolo e basta, denotando due cose. Uno, che allora si usava una sorta di gergo. Adesso se qualcuno scrive "ho fatto la barba al ballo", credo che qualsiasi capo redattore o capo servizio lo prenda a calci nel sedere e lo manda via. Prima si pensava che quando si scriveva un pezzo di sport si dovesse usare un certo linguaggio. E invece non esiste un linguaggio per lo sport e un linguaggio per il resto, esiste l'italiano. E solo l'italiano bisogna utilizzare. L'altra cosa che ci può insegnare quell'episodio del film è che un tempo i giornali raccontavano la partita, perché nessuno aveva visto la partita. L'avevano vista quelle poche migliaia allo stadio e basta. Poi venne la radio, poi venne la televisione, nel senso la prima televisione, quella che alle 11 del 1953, la domenica sportiva appunto, cominciò a far vedere qualche servizio. Poi nacque il 90° minuto. E poi, come sappiamo, a metà e alla fine degli anni 90 è cominciata l'epopea del tipo a pagamento e quindi la possibilità di vedere le partite in diretta. È chiaro che questo ha modificato tutto. È chiaro che un giornale non può più presentarsi il giorno dopo con la cronaca della partita. È chiaro che un giornale deve darti qualcosa di più e di diverso, un'analisi tecnica più approfondita, spiccolata dai dati di cronaca, un profilo dei personaggi, infatti si mette molta enfasi sulle dichiarazioni, sulle polemiche, eccetera. E la stessa televisione ha dovuto modificare col tempo il suo modo di raccontare. Intanto perché un tempo, se vogliamo parlare di televisione, tutto quello che si chiedeva a un telecronista era di riconoscere i giocatori, perché chi guardava non li conosceva, se non i propri beniamini. Quando giocava una squadra italiana contro una squadra straniera, nessuno conosceva uno straniero, se non fosse stato il mitico Bobby Charlton o Stanley Matthews, insomma, giocatore con Larry Yashin della Russia. Ma poi chi conosceva questi giochi? Chi li vedeva mai? Adesso noi ci troviamo, e Daniele lo sa, una valanga di email di gente che probabilmente ne sa più di noi, perché magari differentemente da noi non pensa ad altro per tutto il resto della settimana, per cui vede qualsiasi partita possibile, di qualsiasi campionato possibile, segue su internet tutte le informazioni, per cui prende corpo una forma di pubblico che ti chiede molto più di quello che chiedeva un tempo ai pur mitici Nicolò Carosio, Nando Martellini e poi Bruno Pizzolo, ai mitici radiocronisti, Diego Ameri, Sandro Ciotti, tutte persone con cui ho avuto l'onore e il piacere di lavorare e di essere amico. Adesso si chiede tanto, perché si vede tanto, perché si conosce tanto. Quello che è cambiato decisamente in peggio da parte del pubblico è la faziosità. Il pubblico ormai, nella sua stragrande maggioranza, ama sentirsi dire quello che vuole sentirsi dire. Non ama sentirsi dire un'opinione diversa. Non ama sentirsi dire che la sua squadra ha giocato male. Non ama sentirsi dire che l'arbitro non ha danneggiato la sua squadra. Non ama sentirsi dire che quella squadra è sicuramente favorita dagli arbitri da sempre, mentre la sua è sicuramente sfavorita. E questo è anche una conseguenza di un certo modo di fare comunicazione in maniera faziosa, in maniera tifosa. Esistono perfino le telecronache tifose, lo sapete, no? C'è perfino il doppio audio sul digitale Mediaset, che tu puoi vedere la partita, non so, Milan-Juventus col commento del milanista o col commento del juventino, e quanto di più fuorviante si possa immaginare. Io posso raccontarvi, se volete, un piccolo retroscena, come qualsiasi cosa riguarda Berlusconi fa epoca e leggenda, ma insomma io nel 1992 fui chiamato da lui, che non era in politica, che era un imprenditore geniale, televisivamente parlando, a dirigere i servizi sportivi della sua televisione, per cui nei primi giorni ci incontrammo una, due volte, tre volte, e lui sosteneva, specialmente per le partite estive, era estate del 92, amichevoli d'estate, che ci dovesse essere un telecronista tifoso, perché dice un amichevole del Milan col Cesena la guardano soprattutto i tifosi del Milan, quindi gli dobbiamo dare telecronista milanista. Immaginerete che non fosse facile dire di no a un signore chiamato Silvio Berlusconi, che non era presidente del Consiglio, ma insomma era comunque già Silvio Berlusconi. Per cui gli dissi: facciamo una prova, non faccio nomi nemmeno cognomi, e mettemmo un certo bravo, peraltro collega, bravo per tanti altri versi, a fare la telecronaca di un amichevole di una certa squadra. Io passai quella sera davanti alla televisione in ufficio ad appuntarmi tutte quelle che io ritenevo delle colossali stupidaggini riferite a quel giocatore, a quell'altro giocatore, con una terminologia veramente immaginifica, eccetera. E poi mi rincontrai con Berlusconi. Dico: ho sentito dottore, perché poi noi lo chiamavamo dottore, chiaramente non era presidente né niente. E dico: ma ha detto questo, ha detto questo, ha detto quest'altro. Però è divertente. Vabbè, dico, se la vede così, allora ho perso. In realtà, devo dire, quel collega non fece più telecronache. Però questo solo per raccontare che c'è stata da diversi anni una tendenza, una tentazione ad assecondare la faziosità, a dare allo spettatore uno spettacolo tifoso. E questo è fuorviante, evidentemente, perché allora sì che se il signor Daniele Tombolino o un suo collega sbaglia una valutazione diventa una tragedia. C'è un caso particolare in tutta la geografia sportiva italiana, che è Roma. A Roma, non so quanti di voi abbiano occasione di andarci spesso, ci sono due o tre radio che tutto il giorno, tutti i giorni di tutto l'anno, non fanno altro che parlare di Roma e di Lazio. Qualsiasi tassi voi prendiate a Roma, su 100, 95 avranno la loro autoradio sintonizzata su una di queste radio, che infatti fanno anche ottimi affari, perché poi sono solo romane, ma Roma è un bacino d'utenza importante e quindi anche la pubblicità naturalmente ha un suo mercato abbastanza interessante. A cosa porta questo, appunto, come dicevo poco fa? Che se poi negano un rigore che magari c'era alla Roma, diventa un caso per una settimana, perché fino alla partita successiva non si fa che tutto il giorno riparlare di quel rigore, di quell'arbitro che poi si ricordano che due anni prima è cacciato via Totti, perché per cui è un gioco di rimandi, di ricorsi, di acredini, di senza fine, che sta francamente abbastanza minando quello che abbiamo anche per questo definito non il vero sport, ma lo spettacolo sport. Teniamo sempre presente questa distinzione. Allora, tutte queste situazioni Adesso abbiamo parlato di una degenerazione, nell'ultimo esempio. Molto più significativo è fare riferimento alla evoluzione che la stampa e la televisione hanno dovuto avere per la sempre maggiore circolazione di informazioni che c'è riguardo allo sport grazie ai mezzi di comunicazione. Diciamo ultimo, internet, insomma adesso si possono fino a vedere le partite sul telefonino, quindi veramente c'è una disponibilità di informazioni che prima non c'era. Questo ha modificato completamente il nostro mestiere, cioè completamente, radicalmente il nostro mestiere. Lasciando intatta però secondo me una cosa, nella quale, e qui ci agganciamo anche alla commozione che credo tutti abbiamo provato in apertura di questa serata, un grande maestro come Candido Canavò, ha lasciato intatta una validità, la validità delle opinioni espresse con competenza, con profondità e onestà intellettuale. Candido era evidentemente uno dei massimi esponenti di questo tipo di giornalismo, cosa che gli ha provocato tante inimicizie. Quando Candido è morto, ed è morto una domenica mattina, io ero molto amico di Candido e sono molto onorato di essere qui stasera, solo al pensiero di venire un anno dopo di lui mi sento profondamente onorato e vi ringrazio di aver pensato a me. L'applauso naturalmente va a lui. Quando Candido è morto, mi è arrivata un'email tra le tante, e di quelle che ti fanno venire voglia di prendere tutto, spegnere il computer, riconsegnare le chiavi e dire giocate voi, io non gioco più. A questo gioco non ci gioco più. Questo disgraziato ringraziava il cielo per aver tolto di mezzo Cannavò, eccetera, eccetera, perché era probabilmente un tifoso, un ultra della Juventus, riteneva che Candido Cannavò fosse colluso con Moratti, eccetera, eccetera, che facesse parte del complotto che aveva portato la Juventus, eccetera, eccetera, eccetera. Perché racconto anche questo piccolo e disgustoso retroscena? Perché questo è il mondo col quale abbiamo a che fare, e anche questo è il mondo col quale abbiamo a che fare, e perché chi, come Candido ha fatto, ha il coraggio di prendere delle posizioni nette, si espone naturalmente a contestazioni, a critiche, a acrimonia, a odio, perché quella email, e non è stata l'unica, trasudava odio. È sempre più difficile, obiettivamente, fare questo nostro mestiere navigando in questo mare, ma è per questo anche, e qui chiudo perché va bene l'invito che mi è stato rivolto di parlare a lungo, ma vorrei non annoiarvi oltre misura. È sempre più difficile per il clima che si è creato, ma è proprio per questo, dicevo, è anche per questo, non proprio per questo, è anche per questo che bisogna restituire la dimensione alle cose. Quando noi parliamo del grande calcio, quando noi parliamo della Formula 1, quando noi parliamo del grande ciclismo, eccetera, stiamo parlando di un grandissimo spettacolo, come ho detto prima, di una meravigliosa fabbrica di emozioni collettive, ma non stiamo parlando dello sport nella sua vera essenza. Non è quello lo sport nella sua vera essenza. Io vedo molto più il senso dello sport. Mario Pilaggi lo può testimoniare. Oggi gli ho chiesto cortesemente, nel giro che con tanta gentilezza mi ha fatto fare nel pomeriggio, di fermarsi un momento davanti al vostro bellissimo campo da baseball. Io sono un grande appassionato di baseball ed ex giocatore e mi è rimasto nel cuore. Ho visto un campo bellissimo. Vedere quei bambini, c'era un allenamento di bambini con l'allenatore, anche abbastanza giovane, che lavorava con loro. Io sono uscito dalla macchina e sono rimasto lì a guardarli per un po' di tempo, avevo francamente voglia di unirmi al gruppo, cosa che feci per esempio durante un viaggio negli Stati Uniti con mio figlio, ci infilammo in una partita locale a Monterrey, perché quello è il momento dello sport, perché quello è il momento in cui lo sport comunica, in cui lo sport insegna. Vi ricordate, faccio un altro piccolo salto, volo pindarico, qualcuno di voi si ricorda L'uomo dei sogni, il film con Kevin Costner? Walter Veltroni lo ritiene il più bel film nei suoi gusti. Io non sono Walter Veltroni, ma lo penso esattamente allo stesso modo. Ma io sono un appassionato di baseball, lui probabilmente no. Ma c'è una scena che forse è più, non è chiara, se non hai giocato a baseball. E quando, alla fine di tutto, Kevin Costner costruisce questo benedetto campo da baseball nel piano delle piantagioni, quindi rischiando la rovina economica, e riappaiono questi giocatori che erano in realtà dei fantasmi, dei giocatori radiati nel 1923, mi sembra, per uno scandalo di scommesse, tra i quali c'era suo padre. Lui non aveva mai potuto palleggiare la palla da baseball con suo padre. Palleggiare la palla da baseball fra padre e figlio negli Stati Uniti è il primo modo di comunicare tra un padre e un figlio. Lo dico con sincera partecipazione, perché essendo un appassionato di baseball, io ho insegnato il baseball ai miei figli e mio figlio lo ricorda ancora. Era un modo per stare insieme, per giocare, e nel tempo ho scoperto che era anche un modo per verificare la crescita di mio figlio, perché è arrivato un giorno in cui non sono dovuto più stare attento io a non far male a lui. Quando un giorno mi è arrivata nel guantone una palla che mi ha fatto molto male, tirata da mio figlio, ho capito che la turnazione generazionale era avvenuta, che ormai era lui che doveva preoccuparsi di me e non ero più io a dovermi preoccupare di lui. E me ne ero preoccupato, perché avevamo cominciato con una pallina di gomma piuma, poi con una pallina di plastica morbida, poi con una pallina di plastica dura, e poi un giorno passiamo alla palla da baseball, quella vera, che insomma fa anche male se ti arriva addosso. E a me è arrivata addosso, non da mio figlio, quando giocavo, e quindi lo so bene. Questo solo per dire che questo è lo sport, cioè questo è il senso dello sport. E questo bisognerebbe che spesso noi giornalisti sportivi riuscissimo a trasmettere. Questo è il grande senso dello sport. Certo che vincere un mondiale ci rende tutti euforici, ma perché è festa, ma perché ad esempio il mondiale ci ha insegnato a ritirare fuori le bandiere tricolori, quando nel 1970 tirare fuori una bandiera tricolore significava essere fascisti, parliamoci chiaro, questo era errato, no? Perché bisognava lasciare il tricolore, che insomma è il nostro simbolo, come fosse prerogativa o esclusiva solo di una parte politica. Eppure era così, uscirono fuori i tricolori dopo Italia-Germania 4-3, questo non se lo ricorda più nessuno, ma io me lo ricordo. Ed era strano, perché attenzione, eravamo a 2 anni dal 68 e ci stavamo avviando in pieno autunno caldo, e postumi l'autunno caldo, ci stavamo avviando verso gli anni di piombo. Erano anni particolari, eppure uscirono fuori tanti tricolori. Quindi, per carità, è ovvio che queste emozioni, questi grandi momenti che poi tutti ricordiamo, perché probabilmente tutti, almeno quelli che hanno la mia età, ricordano quella notte dell'Italia-Germania come la finale deludente col Brasile. Tutti ricorderete cosa facevate la sera della finale del 2006, in cui abbiamo rivinto il Mondiale. Cioè, è chiaro che sono momenti che segnano emotivamente tutti quanti, ma ribadisco una volta di più, questa è un'altra storia. È una storia di emozioni, è una storia di spettacolo, non è la storia del vero sport. E chiudo davvero ancora una volta con Candido, perché appunto credo che abbia lasciato un segno forte come solo lui sapeva lasciare, ed è giusto ricordarlo ancora una volta, è proprio in fondo la lezione che lui ci ha lasciato, dimostrando che dal raccontare decenni di sport ha saputo passare a raccontare nell'ultima parte della sua vita, quando non essendo più direttore aveva più tempo a disposizione, pur andando in Gazzetta dello Sport tutti i giorni, tanto è vero che in Gazzetta è praticamente morto quel giorno in mensa, e come raccontava Mario ci sentimmo proprio quel giorno, perché dovevamo essere insieme alla riunione di giuria a Roma e non era potuto venire. Una delle sue grandi lezioni è stata questa, e l'ha saputa dimostrare nella sua validità, nella capacità di raccontare il mondo, negli ultimi anni, quando appunto affrancato dagli impegni della gestione di un giornale importante e complicato come la Gazzetta, ha trovato la voglia, la forza, lo spirito e la capacità di raccontare i disabili, i carcerati, i preti di strada. Non era mai stanco Candido e soprattutto non era mai stanco quando c'era da andare a scoprire una storia, a conoscere un personaggio, a portare a galla dei valori. E questo che ha fatto. Per cui, e vorrei ripeterlo, vi chiedo scusa se lo ripeto, e davvero vi ringrazio con tutto il cuore, essere qui oggi, dopo di lui, resta per me un momento importantissimo. Grazie.
Lei ci ha delineato la completezza della figura professionale del giornalista sportivo, però poi si diverte di più a scrivere il sport o a gestire la situazione in TV.
Con questi qua al fianco è durissima. Adesso scherziamo anche un po', se no facciamo troppo le persone serie. No, sono cose diverse. Daniele potrà testimoniare che, dunque questo è il terzo anno che ho il piacere e l'onore di condurre questa trasmissione. Il primo anno ci trovammo e io gli dissi, mi raccomando, non aspettate sempre che sia io a darvi la parola, ti ricordi Daniele? Dico, perché se no poi c'era Capello quell'anno lì con noi, poi insomma dovevamo conoscerci un po' tutti meglio, dico, quindi intervenite, perché se no la cosa è un po' troppo, no? Ingessato, bravo. Adesso non riesco più a tenerli fermi, cioè adesso ci sono dei momenti, finisco con la camicia da strizzare, questi che non si azzittano mai. Lui che questiona, cioè meglio, va riconosciuto a Daniele, che è oggetto di continui attacchi da parte di Collovati, perché incarnano l'eterno scontro tra la mentalità di un calciatore e la mentalità di un altro. No? Dai, parla un pochino della tua esperienza.
Io me l'ho preparato tanti argomenti,
vai.
Il direttore a 360 sì. gradi me l'ha bruciato tutto. Rimane solo uno spazio con Moviola, perché la partita del Pescara io ci avrei un episodio di rigore del 3-0, se partono le immagini. No,
Candiani non c'è. Non
c'è Candiani. No, io sono orgoglioso di essere marchigiano, perché queste occasioni proprio mi fanno gonfiare il petto. Non mi sento ospite, sono di casa, perché vi conosco la vostra laboriosità, la vostra capacità di fare le cose semplici ma di renderle indimenticabili. Vedo veramente, anzi sono sicuro che Massimo è venuto qui proprio per questo, perché è attratto da questa semplicità. Ci siamo conosciuti in una maniera anche non facile, perché io ho il mio caratterino.
Ho litigato quasi subito.
Sì. E però, come si dice, come nelle canzoni degli anni 70, l'amore non è bello se non è di Picarello. Non è che si tratta di amore, ma senz'altro di affetto che va al di là dell'aspetto professionale. Io sono uno che, se mi devo attribuire un pregio, è quello di assorbire molto. Cerco di carpire da tutti il massimo, non per un fatto così speculativo, ma proprio perché ho questa caratteristica, che poi è una caratteristica marchigiana, quella di ascoltare molto e di star bene anche in un cartuccio. Infatti stasera sarei stato bene anche dall'altra parte, poi ho visto qui il cartello, allora dico, guarda, questo qui ormai me l'hanno dato, quindi
te lo porti a casa.
Lo porto a casa, perché lo metto a tavola con mia figlia piccola quando c'è da discutere qualcosa, mo' violista Rai, quindi non parlare. E quindi ecco, questa è un'occasione che dà la possibilità anche a me di prendere, di fare una boccata di aria pulita, di ossigeno, perché io ogni tanto ricordo che appena ho appeso il fischietto al chiodo, ormai da 3 anni, non sono più riuscito a vedere una partita in diretta, non sono più riuscito a sentire il profumo dell'erba, ed è questo un po' che mi manca, e allora riesco ad acquisire, a bilanciare questa mancanza riscoprendo lo sport vero, per cui a tavola parlavamo con la signora Maratoneta, qua, l'assessore.
Maratoneta
ne ha fatte 36, ne ha fatta una,
io manco una.
Quando cominciava a parlare di corsa, io dico adesso quando arriva il momento opportuno sparo, io ho fatto una maratona, appena ho sentito che ne ha fatte 36, e poi mi ha chiesto quale hai fatto, quella di Milano, lei ha fatto a Berlino, vabbè. E comunque dicevo, io ho riscoperto la vera essenza dello sport paradossalmente quando ho finito di farlo a livello direi professionistico, perché comunque un arbitro, in maniera anche un po' ipocrita, viene definito un dilettante, ma vi garantisco che un arbitro in Italia non è mai un dilettante. Ed ecco, tra i miei ricordi più belli non c'è senz'altro un derby, non c'è senz'altro la partita più importante della Serie A, ma c'è la partita arbitrata qua, come si dice, in provincia o a San Benedetto, anche qua a Porto Sant'Espirito. Questo proprio a testimonianza di queste iniziative così sentite, che hanno gli ingredienti giusti, cioè quelli dello sport giovanile, della solidarietà, sono le cose più belle, e quindi io sono gratificato, mi sento gratificato di essere stato coinvolto in questa iniziativa. Grazie.
Allora, è più divertente cogliere a occhio nudo l'errore piuttosto che capirlo poi in viola, più divertente partecipare dal vivo allora?
Ma io devo dire che pensavo appena mi hanno dato questa opportunità in Rai, dico adesso faccio la pacchia perché mi metto seduto, guardo le partite, e però appena mi hanno fatto vedere come funziona il lavoro del voyeurista, che vedere 10 monitor, vedere 10 partite in contemporanea, devo dire che è molto più difficile rispetto a vederne una sola, anche perché tutto sommato certe volte non riuscivo neanche a vedere la partita che arbitravo, quindi lì ogni tanto mi potevo... Alla fine rischiavo di persona e facevo la figuraccia io, invece quando si fa un lavoro in team c'è anche l'ambizione, così lo spirito di gruppo di fare le cose bene e di dare un piccolo, un grande contributo in maniera che la trasmissione o comunque quello che stai facendo vada nel verso giusto. A volte so che dire, io lo continuo a chiamare direttore perché per me è direttore, lo chiamo Massimo, ma insomma direttore certe volte mi viene più liscio, e so che lui effettivamente in trasmissione mi manda delle occhiatacce perché dice basta questa cosa qua, oppure certe volte mi vede che magari è un po' troppo tra virgolette emotion, nel senso che è quella sera che uno non partecipa mai. E in questo niente, la differenza tra un conduttore e un forse un giornalista, cioè un giornalista conduttore che riesce a tenere le redini nella trasmissione, invece un giornalista che sta lì e comunque parla quando viene preso così, viene messo in causa.
Grazie. Domande tra il pubblico? Curiosità?
Non viene rilevante Luca se non sorgia tempi di onde qualche minuto per minuto.
Guardi.
Ce l'ha, lo dico.
Allora,
abbiamo la radio.
Allora, noi la domenica, come raccontava Daniele poco fa, pomeriggio, siamo lì, non sono 10, ma insomma sono 6, quanti sono 6 la domenica?
7.
Insomma, abbiamo tutti i monitor davanti e abbiamo l'audio del calcio minuto per minuto. Prima parentesi, si cerca di aiutarsi tutti insieme, perché insomma il lavoro che deve fare Daniele è improbo, francamente, no? Perché hai 6 o 7 partite lì, poi c'è il posticipo alle 20:45 che finisce, anzi ormai siamo in onda e non è ancora finito, e lui deve comunque seguire anche quello lì. Quindi sulle partite del pomeriggio si cerca anche di darsi una mano, ci si indica a vicenda un episodio perché qualcuno può seguire più una, più l'altra, eccetera, in modo da arrivare già nel primo pomeriggio alle 5, di avere un quadro di quello che è successo, poi naturalmente si guardano anche le trasmissioni del pomeriggio per acquisire altre informazioni. Tutto questo avviene ascoltando tutto il calcio minuto per minuto. Come Daniele sa, Io è come se continuassi a condurlo, nel senso che mi imbestialisco quando non danno il minuto del gol segnato quel momento, oppure quando la tengono la linea troppo a lungo, o quando dicono qualche imprecisione. O il campo principale che rimane quello, anche se qui lì c'è un 3-0, dall'altra parte c'è invece una situazione più incerta. Ma questo solo per dire che quella è una trasmissione straordinaria, che ha purtroppo perso un po' di impatto, perché un tempo era l'unica. Cioè, un tempo, se volevi sapere cosa accadeva, avevi solo tutto il calcio minuto per minuto. Non c'erano nemmeno le radio locali, non meno che mai c'era la televisione in diretta, e quindi era un vero e proprio rito. Nel 1987, quando Bortoluzzi andò in pensione e io fui designato a succedergli, ero anche capo della redazione sportiva del giornale radio, era ancora una sorta di rito laico della domenica, e avevi, io poi avevo all'epoca 37 anni, insomma ero ancora abbastanza giovane, avevi la percezione, la sensazione di parlare a gran parte dell'Italia, senza montarsi la testa, per carità, ma era così, perché ripeto, ancora sì, le locali avevano cominciato a prendere, magari i soliti, quelli della Roma, si sentivano la cronaca solo della Roma, però la gran massa seguiva ancora e soltanto tutto il calcio minuto per minuto. Avevi quindi anche, avvertivi anche la responsabilità di non sbagliare, di non veicolare informazioni sbagliate, di dare un messaggio compiuto e corretto. E badate che non è facile. Non era facile per tanti motivi. Uno, perché quando arrivai, appunto, un paio di giorni prima del primo numero dell'87, la Rai di Milano, mi sembrò di fare un salto indietro di 50 anni, cioè mi sembrava di entrare a Dario Marconi, perché andai a vedere lo studio da dove avrei dovuto trasmettere, io fino a quel momento la domenica lavoravo negli studi di Roma, e scoprì che non c'era un monitor, un televisore in studio, niente. È vero che non c'era Sky, ma la Rai aveva al suo interno la famosa bassa frequenza che consentiva di vedere, se non tutte, almeno 2, 3, 4 partite, in modo da renderti conto di qualcosa. B, che non c'era nemmeno quello che noi chiamiamo interfonico, cioè la possibilità di comunicare tra la regia dall'altra parte del vetro e lo studio da cui parli al microfono. Se questo fosse uno studio radio, io avrei qui un pulsante che esclude il microfono, per cui se do la linea a un campo e devo dire una cosa alla regia, premo quel pulsante, la trasmissione va avanti e io parlo con il regista. Non c'era. E dico, scusate, come faceva Bortoluzzi? Con i bigliettini. Nel 1987, non nel 1946. Allora disse al capo tecnico dei servizi radiofonici della RAI di Milano, no? Non la radio Caltanissetta, dico, senta, io vorrei dei televisori. Perché, mi fa? Tutto serio. Ma dico, per vedere le partite. Ma perché trasmettiamo le partite? Dico, guardi, se noi trasmettessimo le partite forse non ci sarebbe questa trasmissione. Vorrei, mai sentito parlare in bassa frequenza, ecco, vorrei, cioè con grande sorpresa queste mie richieste furono comunque alla fine accolte, prima due, poi diventarono cinque monitor. E meno male, perché, e questo anche va detto, non ci sono più, sono stati dei grandi maestri, ma insomma, Ciotti, Ameri, tutti quanti, ovviamente sbagliavano come tutti, specie quando si trasmette una radiocronaca spesso da molti metri di distanza, e attenzione, specie all'epoca, senza nessun monitor, il radiocronista, specie all'epoca, adesso molti lo hanno, ma non tutti, non ha il monitor, non ha il replay, va bene? Quindi quello che accade, accade, e o lo becchi o non lo becchi. Uno dei due, non dico chi, non vide mai la monetina tirata in testa dalle Mao nel famoso Atalanta-Napoli che decise il campionato a favore del Napoli nei confronti del Milan. Penso che lo ricorderete tutti. Disse soltanto che alle Mao era stato sostituito. I due, che fra l'altro si odiavano, erano due mostri sacri. Io avevo 37 anni. Dovevo dargli sulla voce e dire qualcosa. Lì le scelte erano due. O lasciavo perdere,
e noi avremmo chiuso la trasmissione e nessuno avrebbe mai saputo di un caso di cui si parla ancora oggi, più di 20 anni dopo. Anzi, i casi erano 3. Uno era questo. Due era consegnarmi ad una guerra senza quartiere se fossi entrato in maniera decisa su questa storia. 3, scelsi ovviamente quella, era di, forse avrei dovuto fare il diplomatico nella vita, entrare in un certo modo, no? Dicendo che nel frattempo in studio era ripassata delle immagini per cui eccetera eccetera eccetera. La stessa cosa accadde con l'altro dei due grandi, che non vide mai il gol annullato al Milan a Bologna, di cui Berlusconi parla ancora, credo, da Lobello Junior, se ricordo bene, che in realtà era entrato di tanto così, ma proprio tanto così, non per dire, cioè non è che ci fosse da stabilire se avesse varcato tutta la linea come facciamo, era proprio dentro di un metro abbondante. E anche lì bisognava in qualche modo sanare la mala informazione che stavamo dando. Ma questo non per parlare male di due colleghi che sono stati due grandissimi, perché effettivamente quel mestiere lì è difficilissimo, specie quando non hai il monitor. Questo solo per dire che se non si fosse piano piano modernizzato quantomeno lo studio di quella trasmissione, forse sarebbe rimasta davvero ai tempi di Bortoluzzi e prima ancora di Carosi. Però quella trasmissione aveva un fascino straordinario, perché veramente appunto ti rendevi conto che da una parola sbagliata, da un'informazione veicolata male, tu avresti potuto distorcere l'informazione che passava in quel momento. Ripeto, all'epoca non c'erano tante verifiche in più, no? E questo è il fascino grandissimo della radio. La radio è per certi versi la cosa più bella che ci sia, perché il giornalista è l'unico, assolutamente l'unico tramite tra il fatto e chi recepisce il fatto. Il fatto accade sotto i tuoi occhi, tu lo racconti e devi scegliere, devi stare al ritmo delle cose che racconti e scegliere le parole più chiare possibili per raccontarlo, e quello che dirai costituirà il fatto alle orecchie di chi ti ascolta, dipenderà soltanto da te. La televisione è un'altra storia, la televisione è accompagnare delle immagini. In realtà in televisione non si racconta in una telecronaca, in qualche modo si fanno delle didascalie, poi ognuno la interpreta a modo suo, adesso va tanto, ma io francamente non l'apprezzo, questa moda protagonistica di urlacci, di amenità varie, di tè caldi, di cose, eccetera. E io dico soltanto che i grandissimi, come Aldo Giordani, come Alberto Giubilo, questa gente qua, non ha mai strillato in vita sua, eppure avevano tutti un grandissimo ritmo. Io dico sempre che una cosa è il ritmo e una cosa è la concitazione. Il ritmo è quello che ci deve essere, la concitazione non ci deve essere. Fare una buona telecronaca non è urlare in un microfono. Se voi andate a risentire il leggendario triplice campione del mondo di quel grande che è stato Nando Martellini, lui sì grida campione del mondo, ma non si strozza la voce gridando campione del mondo. Esulta come stavano esultando milioni di italiani in quel momento e coinvolge il pubblico come era giusto coinvolgerlo, ma non dà un senso di esasperazione, di enfatizzazione di un fatto che peraltro è già abbastanza enfatizzato del suo, e quindi non è che abbia tutto questo bisogno di essere ulteriormente sottolineato. Lui certo che grida, ma non urla, no? E vabbè, i tempi sono cambiati da questo punto di vista. Quindi dicevo, la radio, sì, la nostalgia c'è, perché la radio è tremendamente bella. La televisione ha preso predominio, inutile negarlo, ormai è facile, anche ce l'hai su internet, ce l'hai, ripeto, sul telefonino, ci sono molte auto ormai che hanno la televisione. Un tempo era diverso, pensate che i primi anni della televisione nessuno voleva passare dalla radio alla televisione, perché parliamo dei tardi anni 50, primi anni 60, perché allora il peso forte era la radio, la televisione era una cosa che nasceva e chissà, la gente se la comprerà, chi mi vede, chi non mi vede, eccetera. Sappiamo com'è andata, però i rapporti di forza all'epoca erano quelli, sono cambiati successivamente. Però la radio è il massimo, è assolutamente il massimo dal punto di vista della immediatezza e quindi richiede il massimo da parte di chi la fa, sì, ha voglia di farla bene, perché ovviamente non tutti la fanno bene, questo è evidente anche nella Radio Rai.
Domanda, volevo chiedere, lei condivido in pieno, dottore, la disamina che ha fatto tra sport maggiori e sport minori, diciamo i più puri, io condivido, come ripeto, volevo chiederle per, qual è la sua cura per riequilibrare, diciamo, queste diversità tra sport maggiori e minori, considerando i forti e tanti interessi che ci sono nello sport in generale e nelle varie discipline sportive.
Bene, io non so. Grazie a lei. Non so se ci sia una cura, né se debba esserci una cura. Purtroppo, perché io dicevo quello è spettacolo, lo spettacolo sottostate alle leggi di mercato. Proviamo a stare al termine spettacolo. Se, dico per dire, Alessandro Gassman mette in piedi una pièce e dopo 4 giorni il teatro è semivuoto, l'impresario lo saluta, lo ringrazia e mette il teatro a disposizione di qualcun altro, perché insomma non ci può rimettere i soldi. Lo so che il discorso è brutale, però adesso poi cerchiamo di farlo fino in fondo. L'Italia è un paese a cultura sportiva fortemente limitata, nel senso. Noi siamo essenzialmente calciofili, ci interessa la Formula 1 se la Ferrari va bene, ma insomma sono 15 giorni all'anno, cioè 18 Gran Premi all'anno. Il Giro d'Italia è un po' il Tour de France e le moto se c'è Valentino Rossi. Il resto, lasciatelo dire da chi da 17 anni compulsa tutti i giorni i dati di ascolto, il resto purtroppo è assolutamente marginale, tra fatti salvi ovviamente eventi come le Olimpiadi o i mondiali di nuoto, cose. Parliamo della quotidianità. Quindi non può essere appetibile in termini di ascolti, e quindi in termini commerciali, né per una televisione commerciale, insomma Mediaset. E insomma comincia a essere un problema anche per una televisione come la Rai, che peraltro deve stare sul mercato con un competitore molto forte. La salvezza sta venendo dai canali tematici, che sono destinati a moltiplicarsi ed essere ormai accessibili praticamente a tutti, perché adesso non pensiamo soltanto a Sky e all'abbonamento. L'avvento del digitale comunque consente un'offerta molto maggiore, insomma nel giro di 2 anni il digitale sarà per forza in tutte le case, perché se no tanto la televisione non si vedrà. In altri paesi, prendiamo il caso degli Stati Uniti, il baseball è forte tanto quanto il football o il basket o l'hockey su ghiaccio. In Inghilterra il tennis o il cricket o la grande equitazione, il rugby, hanno forza analoga al calcio. Così come in Francia, dove il rugby è addirittura forse spesso tante volte più popolare del calcio, o come quando c'è Roland Garros che televisivamente si paralizza la nazione. Noi abbiamo una cultura fortemente calcistica e monotematica, ed è difficile modificarla questa cultura. Non è nemmeno vero, come si scrive e si dice ripetutamente, che in televisione si veda solo calcio, solo calcio, solo calcio. Se andiamo a guardare quelle che sono le dirette della Rai, ai noi, insomma, le dirette del calcio ce l'ha essenzialmente Sky, noi facciamo, ma peraltro non potrebbe essere diversamente, la nazionale e una partita di Champions League a turno, questo è tutto, eppure tutti scrivono, tutti dicono che noi facciamo solo calcio, solo calcio, solo calcio. E invece ci sono ore e ore di telecronache su europei, mondiali, di atletica, di scherma, di nuoto, di ginnastica, di pallavolo, di basket, eccetera, eccetera. E c'è un canale tematico digitale e satellitare che trasmette tutti gli sport. Il mercato te lo conquisti con i numeri. E purtroppo gli altri sport di squadra a livello di campionato non hanno numeri per competere con le altre realtà che ho detto, il calcio, la Formula 1 o un certo ciclismo. Si stanno attrezzando e si sono attrezzate per sopravvivere nonostante questo, certamente fanno fatica, ma certamente non possono nemmeno più pensare di vivere in una realtà bizzarra.